Va ora in onda Ride On, programma radiofonico sul mondo a due ruote con Fabio De Petrillo ed Eugenio Meini.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grade, questo lunedì 10 luglio, anzi questo lunedì caldissimo.
Siamo a luglio, dai, non siamo a luglio, fa... siamo in estate, è normale.
Sì, però qua in studio con l'aria condizionata si sta bene.
Ma benino, dai.
Benino, sì, benino, sì, sì. Perché... ora l'abbiamo accesa, quando siamo entrati prima era un forno ventilato, mamma adesso mia, sì, si sta decisamente meglio. E allora, iniziamo a introdurre quello che ci sarà in questa puntata di Ride On. Allora, avremo Laura, Racing Manager Ixon, e tra non molto, e verso le 9:10 circa avremo Bruno Ieraci che ci racconterà un po' di questa stagione, sia nel CIV, che in questa super wild card a Misano nel Mondiale Supersport 300, ricca di soddisfazioni. Poi avremo il collegamento con il Bonkawa, quando ovviamente meno se l'aspetta.
Ormai è di routine dire quando meno se ne aspetta, esatto, ma insomma, esatto, proprio no, sorpresa
ormai,
non è.
Ormai è sempre pronta a rispondere, appena sente squillare ormai dalla grotta risponde per automatico. E abbiamo la versione elettronica cartonata di Eugenio, che è sfatto dal turno del lunedì in officina, e ormai i bookmakers scommettono se arriverà o non arriverà.
Ma?
Chi lo sa?
Arriverà?
Chi lo sa? Allora, l'ho tentato dicendo che qua effettivamente in studio si sta bene.
C'è anche un divano, può dormire anche sul divano.
C'è l'aria condizionata, insomma, ci si può svaccare comodamente. Allora, nel frattempo ricordo il 16 luglio, quindi domenica questa, l'appuntamento con il giro Esci la moto in versione piscina. Ecco, quindi ci si fa un bel giro, si parte relativamente sul fresco, quindi intorno alle 9 del mattino, e poi si va a fare una bella girata con pranzo, piscina e visita alla collezione della Casa Corse, quindi sia auto che moto d'epoca, molto molto bello.
Ma di dove vai?
A sorpresa, a sorpresa, a sorpresa, si va dal caro amico Viper, quindi al Gran Masteda, Tavarnelle Val di Pesa. Ecco, ovviamente chi volesse venire mi può contattare, perché mercoledì sera devo prenotare ovviamente i posti. Siamo un bel gruppetto e ci divertiremo. Oltretutto in piscina si sta molto molto bene. Proprio una giornata relax. Ci si guarderà ovviamente anche la Superbike a Imola, quindi c'è il maxi televisore, quindi ogni comodità, buon cibo, passione per le moto, c'è tutto, c'è tutto. Mentre il 23 di luglio saremo
in una giornata fresca fresca,
speriamo non troppo calda, ecco, bella ma non troppo calda, mi sa che è un po' chiedere
credici,
troppo,
infatti,
ecco.
Credici,
saremo nella prima data al Mugello del corso GSSS Start, in collaborazione con River Auto e Key Prato, quindi KTM Prato, quindi saremo lì, e ovviamente tutte le informazioni sul sito www.gsss.it/gsss-start.
Ecco, avevi detto una più di S?
Sì, sono tre, ecco, quindi l'hai contata, sì. Brava, 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 molto molto bene, ma hai controllato, eh? Infatti ogni tanto io perdo il conto e ogni tanto mi allappo, come si suol dire.
Che contavo.
Bravo, bravo. E poi ovviamente, come ho detto, sentiremo Bruno Ieraci, che tra l'altro ci fa la cortesia, visto che è impegnato in un compleanno e quindi si stacca qualche minuto per chiacchierare con noi, raccontarci un po' di questa stagione. E sono molto curioso di sentire Laura, Racing Manager Ixon, e su cosa effettivamente fa la sua figura professionale.
Allora chiamiamola, come, dai.
Sì, sì, tra poco, quindi iniziamo a prepararci al collegamento. Allora, detto questo, ci ascoltiamo un po' di musica e poi siamo pronti per il primo collegamento.
We'll be right back.
Ride On, ovviamente in diretta dagli studi di Radio Grad, ed è un vero piacere ed un onore avere con noi la Racing Manager Ixon, Laura. Ciao, buonasera Laura.
Ciao, buonasera, grazie.
Allora, partiamo subito a tutto gas, ecco, Racing Manager Ixon, ecco, di cosa ti occupi di preciso?
Come Racing Service Manager quello che faccio è tutta la gestione ed organizzazione delle tutti per tutti i pilota, in questo caso della MotoGP, anche la World Superbike e il campionato britannico. E quello che faccio è parlare con i team, con i pilota, vedere il disegno della tuta, organizzare tutte le spedizioni e tutto il Racing Service e mantenimento delle tute per tutta la stagione.
Quindi un lavoro molto molto intenso, ecco, quanto è impegnativo, stimolante e anche faticoso è seguire tutti questi campionati?
Vabbè, prima di tutto quando sei appassionata del motociclismo e quando ti piace il lavoro che fai, in questo caso essere Racing Service da Ixon, quando ti piace il tuo lavoro non è così impegnativo, perché alla fine stai facendo una cosa che ti appassiona, no?
Okay.
Appassiona, ma sì che è vero che quando lavoro in questo settore lavoriamo sotto molta pressione, perché alla fine lavorando in un weekend le cose che succedono non sono previste, sono cose che non puoi immaginare, e dopo anche per il tipo di lavoro, no? Alla fine facciamo 20 gare per tutto il mondo, allora devi stare sempre viaggiando, disponibilità, ma c'è un po' di vita nomada, diciamo. Allora quando ti piacciono le moto, ti appassiona il lavoro che fai e anche ti piace quello stile di vita, non è così faticoso, diciamo, ma sì, dopo c'è la pressione del weekend di gara e ovviamente lavoriamo con sicurezza, è una cosa che deve essere sempre a 1000 per 1000 la testa sul lavoro, perché sia tutto a posto e tutti i piloti stanno il più sicuro possibile. Più sicuri possibile, no?
Certo.
Riuscire a...
Ecco, curiosità, quante tute ha con sé ogni vostro pilota, ad esempio, nel mondiale?
Minimo ogni pilota deve avere 4 tute per weekend di gara,
okay.
Minimo.
Ok.
Ma sempre ci sono di più, ci sono qualche pilota che sono un po' più predisposti alle cadute, allora ci possono avere 6 come backup, diciamo.
Ok, quindi ci sono dei piloti che vi danno qualche grattacapo e qualche lavoro in più?
Qualcun altro sempre, c'è qualcuno un po' più predisposto, ma quest'anno per esempio la difficoltà, tra virgolette, no? Stiamo vedendo che è il primo anno per tutti con le gare alle sprint. Come ve ne sapete hanno cambiato l'orario delle gare, allora venerdì già sono spingendo perché la FP2 conta per la qualifica. Dopo sabato c'è la qualifica, dopo la sprint race, e la domenica la gara normale, grande, certo. Diciamo. Allora ci sono il doppio di gare, allora ci stanno avendo ovviamente più cadute. Allora questo backup sta aumentando un po' per tutti i pilota per ogni weekend.
Mm-hmm. Quindi c'è molta più pressione sia per loro che ovviamente anche per voi addetti ai lavori.
Sì, la cosa più curiosa è che normalmente il pilota ovviamente gli piace andare con una tuta utilizzata, più morbida, e per quello gli piace avere come backup delle tute che già sono utilizzate, no, veramente nuove. Okay. Allora per quello il backup che abbiamo dietro ha aumentato un po' per avere un 100% la sicurezza, no, perché hanno le tute pronte e si sentono confortevole per andare in gara.
Mm-hmm. Ecco, ma appunto, cosa succede quando un pilota scivola o un imprevisto? Ecco, vi portano le tute, come funziona un attimo nel weekend di gara?
Sì, dipendendo se un pilota è Moto2 o MotoGP, normalmente tutti i piloti della MotoGP hanno un helper, un aiutante che li fa un po' l'aiuto con quello delle tute. È molto duro, alcune volte sono il pilota, alcune volte hanno anche un manager o la fidanzata o un amico che porta le tute. Allora, normalmente quando cadono una FP libera hanno il tempo abbastanza per cambiarsela tutta, si è scoso l'erba, possono andare altra volta in pista sempre che non c'è un compromesso di sicurezza.
Certo.
Per fortuna noi in Ixon abbiamo una buonissima qualità di materiali che utilizziamo, anche della pelle, e per quello sempre le tute sono pronte per tornare a uscire a pista. Mm-hmm. La più difficoltà che puoi trovare è quando c'è una qualifica, forse hanno fatto la Q1, devono passare la Q2, che vogliono uscire con la stessa tuta, o hanno poco tempo e hanno avuto una caduta. Allora normalmente il Racing Service Manager, in questo caso io, vado al box per vedere che tutto sia a posto e possono uscire il più veloce possibile per fare il meglio tempo.
Ok, Okay. Ecco, la difficoltà quindi maggiore di un weekend di gara è la gestione del tempo, anche per voi come racing service.
Sì, sì, infatti con questo nuovo sistema delle gare che hanno fatto con la Sprint Race ci stiamo adattando, e quest'anno è il sabato, è la giornata un po' più critica, no, tra qualifica e la gara, per sistemare e lasciare tutto pronto per la gara. Sì. Ma sì, no, sì, sarebbe questo un po', ma sempre siamo tutti pronti e presti per la gara.
Ecco, in curiosità, tra i prodotti che utilizzano i piloti, che sono ovviamente su misura, come si suol dire, fit, quindi su misura, e quelli che invece possiamo acquistare noi utenti tutti i giorni, ci sono delle grandi differenze o comunque la filosofia costruttiva Ixon è comune?
Sempre la filosofia è la stessa, infatti avere un gran departamento come chiamiamo il track racing lab, no? Che il camion che abbiamo tutte le gare, e le due persone tecniche, perché sono io e anche la mia collega che fa la parte tecnica, e quello che vediamo noi sulla pista, quello che succede su questo sport, lo passiamo ai prodotti che noi dopo vediamo, quei prodotti che potete vedere sul sito web, sul nostro catalogo. Allora, tutta questa tecnologia che utilizziamo nelle gare la utilizziamo per avere la maggior sicurezza, resistenza e conforto anche per la strada. Allora, quelle tutte che tu compri da Ixon, che tu acquisti come cliente, vengono da tutta la tecnologia che noi utilizziamo la One Superbike. Ma sì, ci sono differenze per il fatto che una persona in strada non arriva a 366 km per esempio, che abbiamo fatto a Mugello quest'anno, infatti con il pilota Brad Binder, il nostro pilota Ixon, ha fatto il record in Mugello a 366. Allora, le velocità, le specificazioni tecniche e anche l'airbag sono modificati per proteggere queste sport così, diciamo, un po' estremo, no? A livello di sicurezza. Certo. Però ci sono delle differenze, ma tutto quello è tutto adattato per i prodotti Ixon che ne vendiamo per la strada, perché ci siano il più security, confortevole sempre.
Certo, quindi ci sono ovviamente contesti e situazioni differenti, ecco. E una curiosità, come si diventa racing manager?
Dipende della personalità e degli studi e le capacità di ognuno, posso dire, no? Sì. Nel mio caso, per esempio, ho sempre lavorato cara al pubblico, dopo anche ho avuto l'esperienza di coordinazione logistica, team coordinator, ho fatto la coordinazione di team, anche ho fatto marketing, social media, e niente, ho avuto l'opportunità di conoscere Ixon come ditta, e ho avuto l'opportunità con tutta questa caratteristiche, no, che fanno come team manager, conoscere come funziona il paddock, la logistica, la sistemazione, e dopo fare la formazione tecnica arrivare a diventare in questo caso la service manager page.
Ecco, via, quindi te segui contemporaneamente vari campionati, principalmente ti si trova nei paddock della MotoGP, quindi viaggi comunque molto.
Sì, faccio tutte le gare della MotoGP, ma anche sono incaricato, diciamo, delle tutte della World Superbike, quello che andiamo a due gare all'anno, e sempre c'è una persona disponibile, e dopo per il British campionato britannico, sì, ma con le gare che si vanno sono tutte della MotoGP.
Ecco, curiosità, sei anche tu una motociclista che guida oppure è solo una passione, diciamo, esterna?
La mia passione viene da quasi che sono nata. Appena aveva 2 anni andavo sul carrello con la mia mamma e mi voltava la testa quando ascoltavo una moto. Sì, dopo ho avuto la moto quando aveva 16 anni, una Yamaha ZR. Con gli anni mi hanno rubato la moto, dopo ho dovuto comprare la macchina, ma sì. Ora sono un progetto di comprare una moto, ma in questo caso più adventure, per fare viaggi in strada più che in circuito. Ma qualcuna altra volta si affitta una moto, si fa in circuito, sì, mi piace.
Bene, bene. Allora, io guarda, ti ringrazio molto, e tra l'altro ecco, ne approfitto anche per salutare Alison e Blandine, che ho conosciuto insieme a te anche lì al Mugello. E ti ringrazio innanzitutto, visto che sei come anche i piloti nello stop di vacanza della finestra MotoGP. e ovviamente sei impegnata perché questo weekend c'è la Superbike a Imola. E ti ringrazio veramente tanto della disponibilità, e se vuoi salutare, ringraziare e ricordare ovviamente il link Ixon, siamo a tua disposizione.
Sì, grazie mille a voi per darvi questo tempo per spiegare un po' quello che facciamo sul paddock. Il Racing Service alla fine è quello che non si vede, no? Quello che si vede la moto, la performance del pilota, ma tutto il lavoro che c'è dietro è veramente bellissimo, è tutto quello che si lavora e si sviluppa come marca, no? Perché tutti siano confortevoli. Ovviamente io e la mia collega Blandine, qualcun altro che qualcuna volta viene anche, facciamo un lavoro dietro impegnativo che dopo si traduce anche nei risultati, no? Grazie a voi per dare questa visibilità. Ci potete seguire a Ixon su Ixon Instagram e anche sul sito web ixon.com per vedere tutti i nostri prodotti, e ovviamente a tutti i nostri pilota dei MotoGP, dei Moto2, della World Superbike e altri campionati che anche sono pilota Ixon.
Certo, tra l'altro ecco, posso confermare che è un lavoro veramente di precisione e molto molto bello, ecco, perché a me piace guardare anche gli addetti ai lavori che di solito appunto non si vedono, ed è molto affascinante vedere tutto il lavoro che c'è dietro, quindi sia dalla asciugatura, sanificazione delle tute, le riparazioni, gli aggiustamenti anche fit proprio del pilota. Ecco, curiosità, c'è qualche pilota che ha delle richieste particolari? Come sulle tute?
Normalmente no, abbiamo la fortuna con tutti i piloti, cioè perché passiamo le tute, tutto va a posto, tutto va bene fatto, tutto si sentono bene, ma sempre c'è qualcuna caduta, ci fa male la spalla, qualcosa la deve fare un po' più grande. Okay. Ma normalmente no, abbiamo fortuna che tutti i piloti che abbiamo si sentono confortevoli, sì.
Quindi va tutto bene, molto bene, molto bene. Allora, io ti ringrazio tanto, ti lascio alle tue meritate ferie e ci speriamo di rincontrarci presto.
Certo, grazie mille, siete tutti benvenuti, siate nel paddock della MotoGP a venire sul nostro camion Ixon per fare una piccola spiegazione di quello che facciamo.
Perfetto, grazie mille Laura, buona serata.
Grazie a te Fabio, buona serata, grazie, ciao.
Allora, mentre ringrazio di tante cose effettivamente, di quello che vi posso dire che vi sono delle macchine che asciugano, tipo delle cabine, delle vere e proprie cabine in cui le tute dei vari piloti vengono messe ad asciugare, a igienizzare.
Si le ricordo.
Sembrano delle piccole astronavi, ecco, cioè il camion è molto bello, e tra l'altro ecco, poi vi è un reparto proprio anche di riparazioni on site.
E bello più che altro vedere il lavoro manuale,
sì,
che
sì,
c'è dietro,
c'è tanto,
ecco,
tanto lavoro,
tanto,
appunto,
molto artigianale.
Infatti Blandin, che è l'addetta tecnica, a volte deve scucire e rifare la tuta in base alle esigenze del pilota, e insomma, considerando anche i tempi, non è una cosa così banale, anzi.
No, no.
E ecco, la cosa veramente curiosa è che i piloti hanno svariate tute e la maggior parte sono già utilizzate per avere l'adattamento del tessuto, del corpo, ecco, quindi per avere il massimo comfort. Allora, ci sono effettivamente, e al Mugello vi posso confermare, visto anche, come ha ricordato Laura, del nuovo format, che i tempi sono molto più compressi e già il venerdì e il sabato ci sono molte più scivolate o imprevisti rispetto agli anni precedenti, quindi c'è un via vai continuo di lavoro che è veramente mette a dura prova i tempi e il reparto tecnico, ecco, sono veramente sul pezzo. Ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi vediamo di rintracciare per un primo collegamento al Bonkawa.
Cheese!
Ride On, ovviamente in diretta dagli studi di Radiograd. E dopo questa bella chiacchierata con la Racing Manager Dixon, che tra l'altro appunto ora è meritata vacanza, quindi è stata molto gentile e disponibile, e stiamo cercando di rintracciare il nostro buon Kawa per una chiacchierata al volo. Nel frattempo il telefono squilla, vediamo quando e se risponde, così poi gli chiediamo come mi hanno risposto subito. Cosa starà facendo? E nel mentre Eugenio ancora non è arrivato, quindi i bookmakers stanno modificando le quote per sapere se arriverà o non arriverà. E
magari a fine di cenare?
Dici?
A 5 alle 9.
No, sarà uscito da poco dall'officina.
Secondo me.
Kawa? Non lo so. Ora vediamo. Eccolo, ciao Kawa.
Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Non so perché, è già la seconda volta anche settimana scorsa che mi chiami, ti sento in radio ma non mi squilla il telefono. Io sono sempre qua pronto.
Sarà
la mia caverna. Se poi senti anche il vento, perché nell'eco adesso ci vuole l'aria, perché sennò si schiatta.
Allora Kawa, e tra l'altro ecco
che qui al nord fa veramente caldo,
e anche qua certo. ovunque.
Sai cos'è? Che noi tra l'umidità e le zanzare qua si sente veramente.
Secondo
tanto.
Me è diventata una grande pianura padana anche qui, perché anche qui umidità, zanzare. Cioè, ormai tutto
la globalizzazione. Bravo. Ormai vale per tutti.
Bravo, esatto.
Zanzare per tutti.
Ecco, esatto. Prendito sono diventato un donatore di sangue.
Ah, questo orario qua non puoi uscire dalle mie parti, dalle 9 sino alle 11 voli
via.
Sembra di essere come Dracula, al posto di essere un vampiro stile pipistrello, sei lì che ti portano via.
Ma noi ti aspettiamo qua, che abbiamo l'aria condizionata qua in radio, non si sta.
Infatti,
ho tentato anche il buon Gegio dicendogli vieni via dall'officina che è caldo e vieni qua che c'è l'aria condizionata, ma ancora non questa sirena non l'ha attirato, ecco.
Abbiamo il divano anche, sì. c'è anche il divano,
insomma, abbiamo ogni tipo di comfort.
E ci sono anche i libri, se vuoi leggere.
Mi veniva adesso da ridere a pensare, no, al Racing Service di Dixon, al discorso che a volte, no, quindi per esigenza, se un pilota si infortuna o ha un problema, quindi deve modificare, no, la calzata di un, ad esempio, del braccio, della spalla, e della schiena, no? E via così, e mi veniva in mente, no, i miei adattamenti in base a cosa si mangia.
se vogliono vado io ho fatto per un po' di tempo un ragazzo quello che gli allargava i guanti perché aveva due taglie più piccole, li voleva comodi. Se hanno bisogno mi offro io come manichino sino alla 58, tanto loro credo che sono comodi, quindi non c'è problema.
Quindi praticamente...
No, dai, sì, 58 no, dai, 56 sì, poi adesso sto dimagrendo, quindi magari 54, va bene, dai.
Bene, quindi andiamo a stringere.
Sì, anche troppo.
Ecco, a proposito di ripresa e quindi di forma fisica, come stai?
Dai, si prosegue, ci si alza molto presto al mattino per sfruttare il fresco e il tempo, quindi in piedi alle 5:30/7:15 sino alle 7:30, 7:45 ci do dentro con la piscina, che per fortuna ne ho una vicino a casa,
e poi non fa un cazzo,
e quindi pensi. Dai, no, beh, poi faccio il mio, nel senso faccio quello che devo fare, se no non ha senso, se no che
okay. Poi è caldo,
non riesco a campare di rendita purtroppo, quindi mi tocca sgombare anche a me.
No, ti immaginavo, no, esco col fresco, faccio la mia attività eccetera, poi appena arriva il caldo mi svacco come i gatti,
no. Quando inizia il caldo purtroppo sono magari a fare attività anche fuori, purtroppo ultimamente, o comunque davanti al computer, quindi anche il computer scalda, e quindi dai, ci metto comunque il mio, io butto giù lo stesso,
ecco, praticamente. Quindi, dai, quando vai a fare attività vai. Fuori è perché vai a fregare la moto al fratello?
No, il fratello solo fine settimana.
Okay.
quando vado a fare attività la vado a fare seriamente, tra piscina, camminate, corse, così sono su una media di 1.200-2.000 calorie al giorno che sto bruciando.
Ah, pensavo quindi mangiando.
Ci sto... No, bruciando, ci sto dando dentro proprio di brutto. Mai fatto così tanta attività fisica.
Bene, quindi cioè, quando ci rincontreremo non ti riconoscerò più.
No, spero di sì.
Ma arrivi tutto fisicato, palestrato.
Le smagliature, la ciccia, secondo me i rotolini rimarranno ancora per un po'. Saranno un po' più asciutti, però ci saranno ancora.
Allora, tra poco ci sarà il round di Imola, Superbike.
Esatto, proprio questo fine settimana, esatto. E poi il prossimo avremo Most e poi anche la Superbike si prenderà un periodo di vacanza.
E quindi
vedremo
cosa succederà. No, ti dicevo, poi casomai nella seconda parte di puntata di oggi si parla casomai di mercato, visto che è uno degli argomenti cardine di questo periodo qua.
Caldi, esatto. Di solito c'è il calcio mercato, in questo periodo qua finalmente, perché negli ultimi anni il mercato iniziava prima dell'inizio di stagione. E invece per fortuna adesso siamo, diciamo, tornati un po' al vecchio con il mercato estivo.
Bene. E ci sta che ci sarà un famoso effetto domino, quindi vediamo cosa ne uscirà. E ora mi preparo per il collegamento, tra l'altro ti ringrazio visto che, sì, che ci hai messo in contatto con il buon Bruno Ieraci.
E vediamo, dai, ci racconterà, come hai detto te prima, comunque il suo campionato di quest'anno nel CIV, che sta andando veramente bene, e soprattutto la wild card con i due successi che ha fatto nel mondiale a Misano, quindi sì. dai, sono molto, molto curioso anch'io di ascoltare questa intervista e comunque quello che potrà svelarci, raccontarci anche per il futuro, per l'anno prossimo.
Certo, allora tanto ti saluto e ci risentiamo più tardi.
Va benissimo, a dopo, ciao e buon proseguimento. Ciao Nati.
Ciao.
Allora, mentre mi preparo per il collegamento, ci ascoltiamo un po' di musica e poi saremo con Bruno Ieraci qua in diretta. Don, ovviamente in diretta dagli studi di Radio Grado, questo è lunedì 10 ed è qui con noi Bruno Ieraci. Ciao, buonasera Bruno.
Ciao a tutti, buonasera.
Ciao.
Allora, innanzitutto grazie per esserti staccato da un compleanno per fare questa chiacchierata con noi. E, allora, l'emozione dopo svariati anni che ormai corri, di fare wild card nel mondiale e fare assopiglia a tutti.
Sì, dai, è stato bellissimo, diciamo che sicuramente non ce l'aspettavamo. Io sono andato lì senza pressioni, visto che quest'anno sono tornato nel campione italiano e diciamo il nostro obiettivo rimane comunque quello, mio e del team. Però ecco, secondo me c'è stata la possibilità di fare questa wild card, visto che eravamo in testa l'italiano. L'emozione di tornare al mondiale era già grande, quindi era già bellissimo per me anche solo tornarci a correre dopo 4 anni comunque dove abbiamo dimostrato velocità, ma purtroppo non abbiamo concretizzato. È stato un weekend bello dall'inizio, sono stato sereno e rilassato, mi sono divertito molto e sono state 2 vittorie sicuramente, la prima molto più emozionante, mentre la seconda è stata, cioè, c'è stata più consapevolezza da parte mia. È un'emozione unica, io dico sempre che ancora non realizzo bene, ma tutto quello che mi sta accadendo in questi 2 mesi, perché sono stati 2 mesi molto intensi dove appunto 8 gare, 8 podi, 6 vittorie.
Quindi è scattato, diciamo, qualcosa che ti ha fatto fare il passo, ecco.
Sicuramente è una cosa di livello mentale, perché io penso che comunque il talento ci sia sempre, c'è sempre stato, e l'allenamento c'è sempre stato, sono sempre stato un ragazzo che si è impegnato in quello che faceva. Però ecco, secondo me mentalmente ho fatto uno step che mi permette di essere sereno e tranquillo e di avere meno pressioni. Il sorriso non manca mai, anche quando le cose magari sembrano che non vadano bene, e secondo me è questo che fa la differenza. Mi sto divertendo dopo tanto tempo.
Bene, bene. Tra l'altro, ecco, la tua carriera inizia nel 2014, se non ricordo male, e velocemente sei poi passato al campionato Super Sport nel mondiale. E sì. Quest'anno invece nel 2022 con il team Prodina hai deciso di fare l'italiano per rimettere un po' insieme, no? Un po' di cose, e è capitata questa wild card che hai sfruttato alla grande.
Sì, diciamo che io sono da qualche anno a questa parte sono un ragazzo che non ha molti sponsor, quindi faccio fatica a trovare dei contratti da potermi permettere di pagare, eccetera, eccetera. Il team Prodina mi ha preso dall'inizio dandomi una grande mano, questo poco ma sicuro, quindi diciamo loro sono il mio principale sponsor, dico sempre, no? E hanno creduto in me come a livello umano e a livello di pilota. Loro hanno creduto in me più di quanto io credevo in me stesso. E questo passo indietro nel CIB è stato perché comunque io appunto, non avendo grosse disponibilità, devo meritarmi i posti al mondiale o in qualsiasi categoria o scuderia in cui io vado a correre. E quindi l'anno scorso, ripeto, la velocità c'è sempre stata, però non ho mai concretizzato, anche avuto dei crolli a livello mentale, dove ho fatto 2 gare tipo Misano e Most, dove sono andato piano, ad esempio, e mi ha anche turbato un po' la situazione, perché di andare piano non mi è mai capitato, sicuramente di non fare risultato sì, però di andare piano a livello proprio di sul giro e di essere veloce non mi era capitato, e quindi lì è stato un po' un risveglio già da Manicur. Poi ho fatto Portimao, l'ultima gara, che è andata anche bene, sempre magari non concretizzando a livello di risultato, però la velocità era molto...
Era tornata.
C'era ed era, ce n'era tanta. E l'anno dopo io non sapevo cosa fare, ma poi ho parlato con il Prodina appunto e hanno deciso di chiedermi, ecco, di fare il campionato italiano con loro e di non vederlo come un passo indietro. Ma anche se loro non me l'avessero detto, io non lo vedevo come un passo indietro, lo vedevo come un'opportunità. Un'opportunità per fare bene, per riprendermi, per fare risultati, e così è stato.
Certo, e tra l'altro ecco, visto che sei uno del, come tanti, ahimè, ragazzi con tanto talento che però non ha grandi disponibilità, budget, e quindi in un mondo così costoso fa fatica a correre, perché questa ahimè è la realtà. Avere un team che ti ha supportato e ha creduto in te è veramente un grande jolly, un grande vantaggio.
Sì, io mi ritengo fortunato, e naturalmente anche diciamo che da quando corro con il team Prodina, cioè dalla fine 2021, che ho fatto le due gare in sostituzione di De Cancellis, c'è stato un legame molto forte tra di noi. Sì, un bel feeling con tutta la squadra, sono veramente contento di essere dove sono. Non lo dico perché sono lì, lo dico perché io ho avuto tante esperienze, ho avuto tanti team, la maggior parte sono stati grandi team, ma in questo c'è qualcosa di speciale, speciale perché sia a livello, diciamo, a livello umano, ma anche a livello di lavoro, si lavora con dedizione, con impegno. Sembrano quasi più appassionati i nostri meccanici che noi, e quindi questo fa la differenza, ecco.
Certo.
Secondo me.
Allora, come si allena un giovane pilota del CIV e ovviamente anche del Mondiale Supersport 300?
Io personalmente sono un ragazzo alto 1,75 m, quindi devo fare un allenamento, diciamo, molto basic. Sicuramente tanta corsa, perché mi aiuta. E tanta corsa a piedi, in moto quando c'è la possibilità nel weekend, grazie alla scuola motociclismo Pescara che mi dà l'opportunità di usare delle loro moto, visto che io purtroppo ne possiedo una sola che non riesco a utilizzare sempre certo, per problemi, insomma, relativi a budget.
Certo.
E quindi grazie a loro sicuramente mi alleno anche in moto durante i weekend quando capita. E fisicamente mi alleno sia in palestra che andando a correre. In palestra non posso usare pesistica, non posso usare pesi,
per aumentare
perché
troppo
essendo
massa,
comunque sì, di corporatura sia alto, ma comunque sono un ragazzo che appena tocca un po' i pesi si ingrossa subito, diciamo. E il muscolo pesa il triplo del grasso, quindi appena ingrosso un po' a livello muscolare peso troppo, per la categoria che faccio naturalmente. Certo. E quindi è tutto condizionato relativo a quello che sto facendo, cioè la Supersport 300, che devo avere un peso molto limitato.
Certo. E invece in ottica futura, proprio considerando anche la tua capacità di esplosione fisica, c'è qualcosa di più di cilindrata maggiore casomai in progetto oppure ancora no?
Allora, sicuramente il pensiero c'è, credo che avrò l'opportunità di provarla una 600, prima possibile spero, ma la verità è che io ho un contratto di 3 anni con il team Prodina partendo da quest'anno, quindi diciamo io sono legato a loro per questi 3 anni e quindi ecco, sono lì. Ne parleremo sicuramente, ma in questo momento loro sicuramente vogliono portarmi avanti, ma io sto pensando gara per gara e sto vivendo giorno per giorno, appunto per il problema che ti dicevo prima, relativo al budget, dove non riesco a fare un progetto, non riesco a dire vorrei fare questo, perché per dire vorrei fare questo ci vuole un budget già in tasca, comunque ci vuole un budget che tu sai che puoi spendere. Io non ho questa possibilità al momento, quindi sto vivendo giorno per giorno,
facendo i risultati,
secondo me, continuando così, esatto, cerco di sfruttare le mie opportunità e continuando così penso che comunque si creerà una bella situazione per me. Naturalmente vorrei salire di categoria, vediamo se, non so in che modo, però naturalmente vorrei, vedremo se ci sarà la possibilità.
Certo. Com'è l'emozione di fare una seconda wild card, tra l'altro a Imola?
Bellissimo, perché Imola non ci torno dal 2019, è una pista bellissima, ti dico forse la mia preferita, visto che è una pista molto guidata, dove secondo me con le 300 si può fare anche un po' di differenza, quindi infatti mi sono immaginato una solita gara della Supersport 300 in 20-25 piloti, ma
con un po' più di selezione.
Un po' più di selezione, non dico in 4-5, ma secondo me dai, in una decina di piloti, visto che comunque i piloti forti ci sono. Però Imola è un circuito molto difficile e farà la differenza il fatto che tanti piloti non la conoscono. Non ci si può girare, non ci si possono fare dei test, e quindi andiamo lì. Io non ci torno dal 2019, gli unici che la conosceranno saranno appunto Ivannucci, Martella, che hanno fatto il CIV lo scorso anno, Agazzi, Coppola, questi ragazzi italiani che hanno corso il CIV lo scorso anno, altrimenti sono tutti o come me oppure che addirittura non l'hanno mai vista, quindi questo qua farà la differenza. Gara 1 sarà una gara e gara 2 ne sarà un'altra, perché poi naturalmente più giri e più
prendi confidenza
e più arrivano tutti.
Certo. Ecco, la differenza tra la, se c'è, tra la moto e, che utilizzi nel CIV e quella del mondiale.
La differenza è minima, i regolamenti sono diversi, quindi c'è un minimo di differenza. Più che la moto, la differenza la fa le gomme, perché noi adesso stiamo usando al mondiale da Misano una gomma sperimentale, green free, chiamata anche, visto che è fatta con scarti di frutta anche, eco green. Ecco.
Okay.
Quindi è una gomma differente rispetto alla solita SC1 che è molto performante. E infatti si è visto che io a Misano al CIV ho fatto 49.0, 49.1, mentre al mondiale facevamo un 49 alto, 49.6 e anche in gara il passo è stato di 51, mentre al CIV è stato del 49 o 50 alto al mondiale, mentre al CIV appunto 49. Quindi la differenza, diciamo, in questo momento la differenza più grande la fanno le gomme, secondo me, più che la moto.
Quindi c'è un po' meno performance sul passo e sul giro secco, però ovviamente è una questione un po', è un penso più legata all'ecologia, no? Quindi al
fattore gomme.
Sì. Poi a livello invece di motore, setting, eccetera, sono molto simili.
Molto simili, sì. Setting, io ormai ho trovato un compromesso dove noi di solito abbiamo una buona base già, diciamo, no?
Sì.
E quindi riusciamo a entrare e mettere a posto subito la moto, ok?
Bene,
naturalmente sì, ogni circuito ha le sue differenze, però io poi sono un pilota che si adatta molto alla moto, naturalmente si lavora sempre, c'è da lavorare, ma... ecco, sostanzialmente la moto, abbiamo un bel pacchetto adesso che sta funzionando e non tocchiamo molto.
Bene, ecco, quindi questa wildcard tra l'altro nel mondiale a Imola ti potrà tornare utile anche per l'italiano.
Mi potrà tornare utile per l'italiano a ottobre, anche se ti dico la verità, visto i miei 51 punti di vantaggio spero di chiuderla prima. Quindi spero di non arrivare a Imola, spero di arrivare ad Imola già essendomi laureato campione, insomma.
Bene.
Poi io darò sempre il massimo ogni gara senza pensare a quello che succederà dopo. Come ti ho detto prima, sto vivendo giorno per giorno, gara per gara, divertendomi e sfruttando al massimo quello che ho.
Certo. Allora Bruno, io tanto ti ringrazio tanto per la disponibilità. Se vuoi ricordare dove i nostri ascoltatori e ascoltatrici possono seguirti, così ti possono seguire sui social, se vuoi ricordare i tuoi link.
Sì, io ho il mio account Instagram, che è l'account principale che utilizzo per comunicare, BR1 Ieraci, mentre per seguirmi live sabato e domenica a Imola, le gare saranno in diretta su Sky Sport MotoGP, e per i più appassionati che vogliono seguire anche il CIV, su federmoto.tv.
Ecco, curiosità, il numero 8 perché?
Il numero 8 per tanti motivi, perché se lo giri è il segno dell'infinito, perché sono nato ad agosto, perché è stato un numero che ritengo fortunato nella mia vita in generale, sia a livello di moto che non. E quindi è un numero che mi piace, a cui sono molto affezionato e spero di mantenerlo per molto tempo.
Bene, bene, bene. Allora, se vuoi salutare e ringraziare qualcuno, siamo a tua disposizione.
Saluto innanzitutto tutti voi e vi ringrazio per l'invito. Saluto il mio team, ringrazio il mio team, il team Prodina, a cui vanno i miei ringraziamenti più grandi, come dicevo prima, e ancora una volta ringrazio voi ragazzi, perché fa sempre piacere parlare di moto con qualcuno, con voi appassionati, e grazie ancora.
Grazie a te, ti lasciamo al tuo compleanno, che non è così, almeno tornate a fare festa.
No, non ti preoccupare, per queste cose, diciamo, mi stacco volentieri.
Ok, grazie mille, come sempre gentilissimo.
E grazie a voi.
Noi poi casomai ci aggiorniamo campionato in corso, così.
Va benissimo, certo. Grazie. Il mio numero lo avete.
Sì, grazie mille Bruno, buona serata.
Grazie a voi altrettanto, buon lavoro.
Allora, mentre ringrazio veramente della disponibilità questo giovane ragazzo che, come tanti suoi coetanei e colleghi, lotta più che in pista per poter correre, visto che il budget è uno dei, come spesso ci ricorda anche Eugenio, è uno dei, delle spade di Damocle del, del motorsport, ed è un vero peccato perché ci sono veramente tanti tanti talenti che non hanno l'opportunità, ecco, di emergere. Quindi mi raccomando, quando sentite questi giovani ragazzi che hanno quella, quel qualcosa in più, seguiteli, supportateli, perché
chi meritano la mano.
E chi può, ovviamente, secondo
gli
le proprie
di
ecco, si, come si suol dire, si frughi
delle,
no?
Tasche.
E quindi dia una mano per continuare a far sognare, a divertire e a divertirci guardando questi grandi ragazzi, questi grandi piloti. Allora ci ascoltiamo un po' di musica e poi vediamo se rintracciamo nuovamente il cavo dalla grotta. Nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd, e dopo aver chiacchierato con i nostri ospiti ci prepariamo per il prossimo collegamento con il Kawa per parlare ovviamente del mercato MotoGP, Superbike, e anche di quello che ci sono stati i primi pre-test dell'Auto Road di Suzuka. E quindi casomai lancio già la palla al Bonkawa, e prossimamente, prima di Suzuka, che ci sarà ovviamente ad agosto, casomai organizziamo una bella puntata con uno speciale dedicato all'endurance e alla gara giapponese con Alessio Piana, che abbiamo già avuto ospite qualche anno fa, quindi mi farebbe molto piacere, ecco, visto che è un grande appassionato. Allora, tra l'altro, ne approfitto anche per ricordare il lunedì prossimo i nostri ospiti, che sono Martina Plenario e Emanuele Nevoni, quindi mental coach, che tra l'altro, parlando appunto prima con Bruno, mi è tornata appunto in mente alcune cose di cui spesso si chiacchiera con Manuel, e di quanto sia importante la parte ovviamente mentale per un pilota, ecco, quindi ne approfitteremo quindi lunedì prossimo appunto per chiacchierare in lungo e in largo e anticipare e spiegare un po' di cosa si occupa il mental coach, e soprattutto in questo caso Manuel, che ha sviluppato un metodo che è innovativo e che è stato già testato e provato da molti piloti e di caratura mondiale, ecco, quindi andremo a sondare e vedere di cosa si tratta un po' più nel dettaglio. Allora, detto questo, ci ascoltiamo ancora un po' di musica e poi andiamo a cercare il Bonkawa.
Get away.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad. E verso quest'ora mi cala anche la voce e diventa un po' più roca. Allora, ciao Kawa, rieccoci qua.
Ciao, ci risentiamo qua prima. sono già pronto.
Allora, sgancia un po' di, come direbbe il divino Pernat, sgancia un po' di bombe di mercato, ecco. Secondo te cosa
vabbè,
succede?
Vabbè, bombe di mercato, vabbè,
le lucette, dai.
La sappiamo, ok, esatto, perché ormai sono bombe che si sanno un po' tutti. Dai, diciamo che ci stiamo avvicinando a Imola, questo fine settimana comunque Scott Redding finisce, diciamo, il tempo per usufruire dell'opzione di rinnovo per altri 2 anni, quindi probabilmente, a meno che non ci sarà un clamoroso, diciamo, contatto magari da Yamaha per sostituire Azzurri, Oglu rimarrà in BMW per altre 2 stagioni. Quindi direi che lì forse siamo abbastanza tranquilli e sicuri.
Lì ci sarebbe un bel team,
magari
ci sarebbe un bel team lì in BMW,
sì, però diciamo che sono 2 prime donne, quindi sai, non è una cosa molto semplice. È vero che Razgatioglu è uno che comunque dimostra molto con i fatti, quindi direi che potrebbe tranquillamente, tra virgolette, se tutto va come nei piani di BMW, metterlo abbastanza in riga facilmente, diciamo, mettiamola così. Mm-hmm. Anche è vero che comunque Scott avrebbe anche 2 anni in più di esperienza su quella moto, quindi non si può dare tutto per scontato. E notizie di questi giorni che comunque Razgatioglu dovrebbe portarsi anche il suo capo tecnico, sì, attualmente dalla Yamaha in BMW.
Sì, quindi in
per quanto riguarda, diciamo, vai.
Secondo me in quel caso si possono, se lo gestiscono bene, creare le condizioni in cui Razgatioglu ha passato un periodo, secondo me, molto molto breve di adattamento. Fa vedere qual è il potenziale Scott Redding, che non è riuscito a raccogliere quanto potrebbe, casomai fa anche lui lo scatto e si ritrovano 2 piloti che si stimolano a vicenda.
Quello sì, diciamo che forse il contro attualmente di Razgatioglu è che comunque Yamaha non gli darà il permesso di partecipare subito ai primi test, e quindi magari avrà, tra virgolette, un po' più di svantaggio da quel lato lì, e quindi deve sperare comunque in tempo anche buono, diciamo inizio 2024, e sfruttare al meglio i giorni di test che avrà a disposizione prima dell'inizio del campionato. Mm-hmm. Sicuramente rispetto a Redding è un po' più, tra virgolette, polivalente, quindi si può adattare, è uno che si adatta molto più facilmente, diciamo, alle varie situazioni, alle varie condizioni. Sappiamo che comunque anche in scarsa aderenza è un pilota che va molto forte, e quindi direi che da quel lato lì potrebbe essere un vantaggio. E anche soprattutto il discorso che comunque con la nuova aerodinamica che ha la M1000 del 2023, che sfrutta tanto il discorso di staccata e stabilità, potrebbe essere un'arma in più per Razgatioglu.
Certo. Andiamo avanti.
Poi vabbè, continuando parlando di mercato, sappiamo che Bulega ormai sembra quasi certo del passaggio nel team ufficiale, quindi con un Rinaldi che, tra virgolette, sarebbe a piedi, anche se si sta parlando di un suo ritorno in Go 11, in un'eventuale sostituzione di Otto, o addirittura con l'eventualità di una seconda moto per Go 11, quindi dai. Potrebbe tra virgolette giovarlo non avere più quella pressione di pilota ufficiale. Ricordiamo che comunque con Go 11 ha vinto il titolo di miglior team indipendente, pilota indipendente, certo, qualche anno fa, quindi potrebbe essere un modo per, tra virgolette, per rilanciarsi. Ultima cosa che mi è venuta in mente, rimanendo sempre in tema BMW, sappiamo che c'è stato l'infortunio anche di Tom Sykes, che sostituiva Van de Mark. È ritornato a casa in questi giorni dopo le 1000 fratture che si è procurato, e questo fine settimana si vedrà se Van de Mark avrà il fit, quindi potrà tornare a correre già questo fine settimana. Se no, ci sarebbe una sella libera che, già che siamo in casa a Imola, potrebbe essere la volta buona di un debutto magari per Giannini o una sostituzione da parte di Leon Taslam, che ricordiamo comunque corre con gli stessi colori del team ufficiale nel British.
Certo. E in quel caso lì per Giannini sarebbe un'occasione sul piatto d'oro, ovviamente non forzata, non cercata, senza grande pressione, ecco.
Esattamente, poi come ci ha già raccontato anche lui, tra virgolette, la fedeltà al marchio bavarese potrebbe comunque essere già riconosciuta in questo modo, visto che comunque i risultati che sta ottenendo a livello nazionale sono ottimi, sia dello scorso anno che di quest'anno, quindi potrebbe essere il famoso proseguimento di crescita che sembra che la casa vuole dargli.
Certo.
Poi per quanto riguarda il lato Yamaha, sappiamo che c'è questa sella libera attualmente di Razgatlioglu e qui ci sono mille ipotesi, da chi parla di un Morbidelli che è quasi sicuro al 100% che andrà via dalla Yamaha MotoGP, quindi magari il suo possibile passaggio, piuttosto che uno che è forse la cosa più probabile, visto che comunque Yamaha cerca sempre di fare un certo percorso con i suoi piloti, quindi uno tra Aigerter e Garner potrebbe essere l'eventuale sostituto, esattamente, l'eventuale sostituto di Razgatlioglu. Mm-hmm. Anche se ricordiamo che abbiamo un pilota come Bassani che cerca sempre una sella ufficiale, è vero che attualmente la Ducati è la miglior moto del campionato, però sai, un team ufficiale fa sempre gola a tutti.
Certo. E tra l'altro, ecco, visto che hai parlato di Morbidelli, mi sposterei anche sul lato moto mondiale. E sinceramente non credo che Morbidelli passerà al mondiale delle derivate. Penso che se non ci saranno intoppi rimarrà nel mondiale MotoGP.
Io concordo pienamente con te, anche perché sinceramente, diciamo tra virgolette, non è ancora l'ora di questo passaggio, visto che sappiamo che solitamente o ci rimani e poi ti sposti nel campionato dei prototipi, o comunque se vai in una situazione di derivate solitamente lo fai o proprio perché sei a piedi in assoluto e non hai possibilità, o perché comunque sei a fine carriera tra virgolette, e quindi è un modo anche per rilanciarsi, anche secondo me sta vagliando le varie opzioni. Ricordiamo che comunque nessuno ne parla mai, ma tre piloti su quattro in onda sono scontenti dell'attuale situazione, non si sa mai che magari potrebbe accasarsi anche su una delle moto della casa dell'ala dorata, come sempre stesso discorso si può fare anche per Iker Lecuona, che comunque è vero, è pilota ufficiale Honda in Superbike, ma ha espresso molte volte il desiderio di ritornare nei prototipi, sta facendo ultimamente molte sostituzioni anche in MotoGP, come abbiamo visto per Mir le ultime gare, e che probabilmente, visto che prima hai accennato di Endurance, sarà anche, come accennato dal nostro amico Alessio Piana, probabilmente sarà tra virgolette considerato come un panchinaro, che non ci sarà l'autore di Suzuka per sostituire uno dei piloti Honda MotoGP a Silverstone, quindi diciamo che comunque sta cercando di riprendere quella via lì, e si parla spesso di magari la seconda guida al posto di Mir in Repsol, o addirittura al posto di Rins, che sta trattando con Yamaha per prendere la sella nel team LCR.
Certo, quindi in quel caso lì ci sarebbe il famoso effetto domino che libera a giro le selle, ci sarebbe uno scambio dei vari piloti, tra cui rientrerebbe anche in questo effetto domino anche Zarco, se non ho letto male in questi giorni.
Esattamente, anche se comunque in Pramac il patron Cecconi, Cecconi è quello di Aruba, comunque il patron del team Pramac sarebbe molto propenso a mantenerlo, e sinceramente per come sta lavorando e per come sta comunque come si comporta, è sempre zitto, lavora bene, fa i suoi ottimi risultati, perché comunque è quinto in campionato se non ricordo male, si potrebbe sfruttare magari mettendolo in un altro team, quindi comunque lasciarlo sempre in orbita Ducati, nell'eventualità che magari un Bezzecchi venga promosso, visto che comunque da linea dato che vorrebbe dargli una moto ufficiale, sappiamo che ce ne sono solo quattro a disposizione,
e quindi magari un, tra virgolette, uno scambio oppure un passaggio di Zarco in Desini attaccando Marquez. Non lo so, ci sono tante realtà attualmente che finché non si delinea ancora un po' la situazione in altre case, come il discorso anche di Acosta e
Spagnaro,
eccetera, finché non si, esattamente, anche Arbolino, finché non entrano bene i vari tasselli, ancora la situazione è un po' difficile da decifrare.
Io vedo.
E comunque, tutto questo contesto, se l'Ocon si sposta di nuovo in motomondiale, ricordiamo che anche una Honda ufficiale, tra virgolette, rimarrebbe lì da Superbike, che comunque è una moto che potrebbe essere interessante.
Io vedo comunque per quanto riguarda, no, la MotoGP, vedo un po' come il gioco di quando si gira intorno alle sedie, no? E c'è sempre qualcuno in più che resta fuori, perché tra virgolette le chiappe sono tante da mettere sulle, ma le selle libere sono poche, anzi diciamo che mancano.
Ti do pienamente ragione, però da questo lato qua io do un po' di colpa anche a Dorna per la sua tra virgolette cocciutaggine di tenere liberi due posti per, esatto, un eventuale costruttore che attualmente non c'è.
Però,
esattamente, quindi
mentre potrebbero darle a qualcuno.
Esattamente, come successe con il discorso di Avintia, quando poi VR46 decise di entrare in MotoGP e comprò, diciamo, le moto, il posti da Avintia, e quindi entrò, cioè potrebbe fare una situazione del genere, anche perché sono anni che ci sono team come i vari Aspar, come comunque anche il team Leopard, vorrebbero salire, provare anche a entrare o a rientrare della massima categoria.
Certo, e anche perché comunque due moto in più in griglia non è che è brutto, anzi.
No, tutt'altro, visto che comunque ne abbiamo perse due con il discorso di Suzuki e non sono state rimpiazzate, quindi direi che almeno tornare come le classiche 24 che erano accordate nelle passate stagioni non sarebbe male, anzi sarebbe giusto.
Certo.
Poi, come dici, cioè, anche lì c'è da verificare, perché comunque abbiamo 8 Ducati, e quindi anche lì ad assegnarlo, ovviamente tutto dipende dal promoter. Però sai, come dici te, magari ci sono piloti Moto2 che meritano comunque di salire per le stagioni che stanno facendo e non possono perché le stelle sono tutte occupate, o perché magari si dà la possibilità a un pilota che l'anno prima è stato campione del mondo di fare una stagione, anche se può essere considerata buona con i risultati che sta ottenendo. Cioè, quindi è un po' un controsenso, visto che si parla sempre di aiutare i giovani, svecchiare il campionato, quelle cose lì, però
non gli dà la possibilità.
Molte volte si preferisce andare sull'usato sicuro piuttosto che è vero, purtroppo è vero,
sì.
è capitato spesso e lo sappiamo.
No, più che altro, ecco, spiace anche che in tutta questa situazione, no, tra chi vuol venire su giustamente dalla Moto2, chi ha esperienza e deve accasarsi o è scontento e sta cercando un'altra sistemazione, e in tutto questo chi rischia di rimanere in questo tritacarne è Fernandez in Gas.
Esattamente, infatti c'è l'esempio pratico è proprio lui in questo momento, dove comunque l'anno scorso ha vinto il titolo in Moto2, quest'anno per essere a comunque in anno di debutto sta ultimamente viaggiando in top 10, e abbiamo visto che, se non ricordo male, ha fatto un quarto posto in Francia. Sinceramente, per un debuttante, vabbè, abbiamo avuto casi più eclatanti e clamorosi, ma è anche vero che era magari in team ufficiali.
Certo.
È vero che, tra virgolette, Pertrois ha un ottimo pacchetto, però non è la stessa cosa della moto ufficiale che hanno in KTM Red Bull. Eppure comunque lui piano piano sta prendendo le misure, si sta facendo vedere, e come dici tu sarebbe un peccato, cioè abbiamo avuto già tanti casi, vedi Remy Gardner l'anno scorso, piuttosto che altri casi negli anni passati, bisogna dare il tempo di crescere, quindi secondo me, ecco, come abbiamo detto, è una situazione un po' critica, tra virgolette.
Sì.
Parlando di Alessio Piana, come dicevi prima, in suo intervento, non mi ricordo se era in un programma o in una sua diretta, comunque lui ha detto, e io concordo con lui, che comunque un qualsiasi rookie che va in MotoGP dovrebbe essergli fatto un contratto minimo di 2 anni, sì. che non possa essere, tra virgolette, sciolto, a meno che non decide lui con la casa direttamente. Cioè comunque un anno di apprendistato è uno dove si può vedere magari se è qualcosa di migliorato oppure no.
Esattamente.
E secondo me poi anche il discorso Dorna, no? Per quanto riguarda gli slot delle moto, è legata anche a un discorso di tra virgolette politica e di equilibri, visto che comunque moto europee con Ducati che ne ha praticamente 8, KTM ne ha 4, Aprilia ne ha 4, con Suzuki che non c'è più, Honda che comunque è in crisi, che ne ha 4, ma insomma cioè il rischio, no, che dando altre 2 moto ovviamente a una casa europea, casomai i giapponesi storcono la bocca e dicono vabbè, allora non giochiamo più. E quindi...
Allora, da quel lato lì ti posso dare ragione, infatti molti erano più propensi che ogni casa avesse solo 4 moto, quindi
ufficiale satellite,
proviamo qua. Esattamente, che poi ormai le satelliti sono le ufficiali dell'anno prima con aggiornamenti durante l'anno, quindi io direi che quella sarebbe stata la configurazione e la cosa ideale. Poi, come hai detto te, Suzuki si è ritirata, Kawasaki si è ritirata addirittura nel 2010, altre case sembra che non vogliano investire, perché sappiamo che comunque la situazione economica e anche mondiale a livello anche di vendite moto è un po' particolare, e quindi siamo ridotti in questa situazione, che tra virgolette per fortuna che ci sono le case europee che stanno investendo così tanto, perché se andiamo a tirare via le case europee il piatto piange, purtroppo. Esatto, il piatto piange sia a livello di risultati che a livello di comunque di moto in pista. Adesso vedremo anche il discorso comunque della crisi Honda e Yamaha, che comunque hanno chiesto di poter usufruire delle varie concessioni, come era successo negli anni passati alle varie case che sono entrate, o comunque quelle che ne hanno avuto bisogno finché non hanno ottenuto i risultati da tirare via le famose concessioni. Vedremo, un po' di case storcono il naso, vedremo se riusciranno a trovare un po' una quadra, un aiuto per far sì che comunque sia Yamaha che Honda possano almeno tornare a certi livelli per tra virgolette rendere il campionato un pochettino più
equilibrato,
interessante, frizzantino.
Ecco, secondo me, io non vorrei che, non so i tempi, perché ovviamente i tempi non sarebbero così corti, io non vorrei che Dorna stia aspettando lo sbarco nella massima categoria di qualche marchio cinese.
Ti dico la verità, secondo me, tra virgolette, è un po' dura per il semplice fatto che forse a livello di know-how o comunque di reparto corse non sono ancora così sviluppati come, diciamo, le case nipponiche o le case europee top,
certo.
Mettiamola così. Quindi magari da quel lato lì è più semplice, diciamo, nel lato delle derivate, come abbiamo visto da quest'anno che c'è la Kove della 300 che è vero magari sta un po' faticando, ma se andiamo a vedere quella stessa identica moto, quello stesso team nel campionato spagnolo sta facendo veramente bene, con un pilota spagnolo, con una gestione, comunque con un pilota che ha un po' più esperienza di quei circuiti, quelle cose, stanno lottando spesso per le vittorie e comunque anche per il campionato. Quindi magari da quel lato lì le vedrai meglio delle derivate, un po' come fece all'inizio, ricordiamo BMW, che comunque è rimasta ancora nel derivato.
C'è F-Moto, c'è nelle piccola categoria?
Nel senso che comunque è una KTM, è vero che loro sono associati a KTM, però in sé come Squarna e come Gas Gas, nel senso stanno il marchio, la moto di sé, esattamente. A differenza di Kobe, che invece è proprio una loro moto, un loro progetto, anche quell'anno scorso comunque hanno partecipato anche alla Dakar per la prima volta e hanno finito la Dakar senza avere problemi, l'hanno portata a termine, quindi sai, piano piano loro stanno affacciando con un metodo e una cosa però sempre più puntata alle derivate, al prodotto di serie, che è quello che loro interessa attualmente. Certo. Quindi io sinceramente, se fossi il promoter, direi ok, so che fra 2-3 anni vogliamo cambiare il regolamento per questo motivo, esattamente, quindi finché non cambiamo il regolamento, queste due moto in più ci sono, se volete una Leopard, una Mark VDS, una a chi vuole entrare, che ha la possibilità di stare stabilmente comunque in MotoGP e quindi far bene, io l'avrei fatto. Poi ovviamente direi ok, a fine stagione, esempio, fine stagione 2026, riguardiamo tutti quanti le concessioni, riguardiamo gli slot di concessioni delle moto e da lì si rifà. È anche vero che non è semplice trovare magari una squadra, un team, esattamente, una squadra, un team che vuole investire magari tanti soldi per avere 2 anni di progetto.
In quel caso non è una cosa così. Secondo me quello è l'altro problema, che casomai Dorn l'ha anche proposto, ma a così a breve termine è un investimento, diciamo, a fondo perso, perché è difficile arrivare e fare bene, ecco.
Esattamente, esattamente.
Allora, Kawa, siamo arrivati incredibilmente a addirittura d'arrivo.
Hai visto come eri felice te, che almeno mi hai fatto parlare, hai fatto due domande.
Sì, io mi facevo i fatti miei, perché non si vede. Io ero lì che mi massaggiavo la schiena come i vecchietti, cioè, tranquillo beato.
Ah, quel rumore che sentivo sino a grattare di tu sul microfono stile orso.
Sì, più o meno, sì. Allora, Kawa, saluti finali.
Sì. Dai, io voglio salutare Stefano Manici, il pluricampione italiano delle gare salita, che purtroppo nell'ultima gara si è infortunato e oggi fa gli anni, quindi vorrei salutarlo e augurargli buon compleanno. Saluto il nostro Gegio, che sappiamo è super indaffarato e speriamo di riaverlo presto di nuovo in studio. Saluto te, saluto Nati. Sì, no, detto al fresco così sembra quasi che non vuoi mettere il gatto a buio.
No, 24 gradi.
Beato te.
Quando esco dallo studio e ce n'è 35, e mi sciolgo, resto qua.
Esattamente, ti arriva quella boccata di umidità che ti prosciuga.
Esatto.
Allora, neanche fossimo in Medio Oriente o nei paesi
tropicali.
Asiatici,
ma veramente.
Ormai siamo tropicali. Grazie mille, esatto. Kawa. Noi ci sentiamo lunedì prossimo.
Ciao Roby.
Va benissimo, ciao, buona settimana. Lunedì prossimo. Ciao.
Allora, Natasha, te vuoi salutare qualcuno?
Ma saluto tutti e Gegio, che ormai ci ha abbandonato.
Abbiamo il nostro cartonato elettronico qua in studio. Dai, speriamo di riaverlo presto con noi, che non gli arrivino più mono forche in stati pietosi come quelli che ho visto nelle storie di oggi. E a proposito, poi casomai ti porterò il mio in stato pietoso davanti.
Non ancora.
Ancora troppi pochi chilometri. Allora, nel frattempo noi ne approfittiamo e vi auguriamo buona serata e noi ci sentiamo lunedì prossimo con ospiti Martina Plenario e Manuel Nevoni.
Ciao
a tutti.